Benvenuti alla nostra trasmissione. Io sono Francesca Romana Voleggi di Provita e Famiglia e quest'oggi vi presento due persone, a mio parere, eccezionali. Due persone normali che nella loro normalità sono veramente eccezionali. Cioè, tutti noi possiamo esserlo se vogliamo. Quindi abbiamo la professoressa Vittoria Criscuolo e la dottoressa Susanna Primavera. Allora, queste signore sono membri del Movimento per la Vita e del CAV di Trieste, di Varese. La professoressa Criscuolo è la presidente del Movimento e del CAV di Varese. E siccome già mi sono impappinata 8 volte, lascio a loro la parola per presentarsi, che è
Sì,
molto
che è molto
meglio.
meglio. Grazie
Grazie
Francesca per
Francesca.
questa presentazione. Io sono una moglie, una madre di 3 figli, sono un'insegnante appena appena in pensione di latino e greco e sono presidente del Movimento per la Vita di Varese ormai da tantissimi anni. Quindi diciamo che passo il mio tempo adesso, ma da 30 anni e più, a cercare di trovare qualche strada per frenare quello che accade nella nostra società contro la famiglia.
Sono Susanna Primavera, sono una grafologa, sono anch'io mamma naturalmente, sono anche nonna di ho due figli e 2 nipoti. La mia attività appunto è quella di grafologa, educatrice e rieducatrice della scrittura. Sono nel Movimento per la Vita da una decina di anni. E ho dapprima operato all'interno del CAV, in particolare in ospedale, e adesso invece proprio nel movimento, da diversi anni comunque, nel movimento per la vita, quindi nella dimensione diciamo più culturale del nostro movimento. E poi spiegheremo forse meglio, ecco, nel ruolo di consigliere, questo è quanto dice lo
Ecco,
statuto.
io le ho
Io le ho
invitate a questa
invitate.
trasmissione perché hanno fatto una cosa, a mio parere, abbastanza straordinaria. Loro hanno attivato una chat per la vita. Gli ascoltatori sanno bene che i CAV hanno come compito principale, sono centri di aiuto alla vita, di assistere le donne che hanno una gravidanza difficile, indesiderata, problematica e offrire loro un'alternativa all'aborto, perché noi sappiamo bene che la nostra legge 194 è una legge infame, consentitemi la parola, in quanto praticamente lascia la donna perfettamente sola davanti al problema, non offre alcuna alternativa all'aborto, quindi quella scelta che si dice tanto dalle femministe in realtà non è una scelta ma è un obbligo. Lo Stato mette la donna davanti alla possibilità di risolvere il problema solo uccidendo il figlio e invece le alternative le offre il volontariato, quello che in teoria dovrebbe fare lo stesso Stato, anche a detta della stessa legge infame. Ma insomma, ormai sono più di 40 anni, quasi 50 anni, e se i bambini vengono salvati e se le mamme vengono salvate insieme con i bambini, il merito è delle associazioni di volontariato, prima fra tutti i CAV, che sono sparsi un po' in tutta Italia e che accolgono, aiutano e assistono. Però appunto siamo nel 2023 e siamo ormai dominati dai social, da internet e dai telefonini. E quindi queste signore hanno avuto un'idea appunto brillantissima. E lascio la parola a Vittoria che ci può spiegare come nasce questa cosa della chat per la vita.
Hai detto proprio bene, questa è una legge infame e anche iniqua, proprio perché mette la donna di fronte a un'unica possibilità e noi invece sappiamo che le possibilità sono tante e comunque sono molto più costruttive rispetto a quell'unica possibilità che significa l'uccisione del figlio. Hai detto anche giustamente che i CAV operano per aiutare la donna a muoversi in modo diverso. Mi piacerebbe che si capisse bene la distinzione tra il movimento per la vita e il centro di aiuto alla vita, perché il movimento per la vita svolge un'azione culturale di sensibilizzazione sulla società al valore della vita e alla famiglia, naturalmente. E il centro di aiuto alla vita offre supporto alle donne che si trovano di fronte a questa scelta tremenda dell'aborto, proponendo un'alternativa. Questo almeno è la mission del Centro di Aiuto alla Vita. Siccome noi sappiamo benissimo che negli ultimi, parliamo pure degli ultimi 15-20 anni, la situazione da un punto di vista sociale è radicalmente cambiata. Noi abbiamo visto poco per volta lo svuotarsi degli oratori, la divisione all'interno delle famiglie e l'impossibilità o comunque la difficoltà a raggiungere le persone così divisu, una a fianco all'altra, una di fronte all'altra. Ci siamo interrogate, sto parlando di me e proprio di Susanna, perché in questa avventura siamo partite proprio insieme. Ci siamo interrogate su come trovare un'alternativa alla mancanza di possibilità di incontrare la gente. E quindi, facciamo 5 anni fa, abbiamo pensato di muoverci inventandoci un sito. E tu, Francesca, dirai: ma il sito ce l'hanno tutti ormai, ma il sito si può fare in tanti modi. Il sito si può fare così, considerandolo come una specie di vetrina, e presenti questa vetrina e la vetrina si ferma lì, oppure lo puoi considerare una bomba e la bomba la puoi. Bomba positiva e la puoi mandare in giro nel web. Il web è attraversato da miliardi di informazioni molto, ma molto spesso negative. E noi abbiamo detto: facciamo una cosa positiva, inventiamoci una cosa positiva. Così abbiamo preso un esperto del web, gli abbiamo chiesto di studiare come potevamo muoverci e ci ha inventato un sito, ma ci ha anche detto come si fa a disseminare il sito e come si fa a disseminare il bene. Ci ha spiegato che avremmo dovuto scrivere un articolo con una puntualità svizzera, pubblicandolo settimanalmente, articoli originali, quindi non link di altri articoli, che fossero professionalmente e culturalmente importanti, scritti però secondo la logica del web. E così Susanna e io ci siamo messe. Diciamo che un po' siamo facilitate dal fatto che abbiamo una cultura umanistica e insomma sappiamo forse un po' scrivere e anche studiare, perché poi è quello che devi saper fare, devi offrire dei contenuti culturalmente validi. Ma poi abbiamo anche una rete in Italia che ci ha permesso di così contattare amici con varie professionalità, sacerdoti, docenti, psicologi, medici, giuristi, che ci offrono i loro contributi sul web. E così da zero visite siamo passati a decine e decine di migliaia di lettori. Siamo oltre i 400.000 lettori nell'arco di 5 anni, molti, molti fidelizzati. Quotidianamente ci raggiungono tantissimi lettori e diciamo da tutto il mondo. Certo, noi principalmente quando siamo partiti pensavamo a Varese, perché noi siamo di Varese. E poi alla Lombardia, poi abbiamo visto che ci leggono dall'Italia, poi ci leggono dagli Stati Uniti, poi ci leggono dall'Australia, dai paesi africani. Certo, non ci leggono in Groenlandia, però faremo in modo di raggiungere anche la Groenlandia. Quindi questa è la storia del nostro sito del Movimento per la Vita di Varese.
Senti, ma dacci subito l'indirizzo web di questo sito allora. E poi dal
Giusto.
sito come è arrivata la chat?
L'indirizzo web che tutti possono raggiungere è www.vitavarese.org e poi basta digitare comunque Movimento per la Vita di Varese e viene fuori il nostro sito. Per la chat, Susanna lo può spiegare bene.
Pensiamo per esempio a un elettrodomestico che si guasta, andiamo nel sito a cercare la marca e ci compare la chat dell'assistenza tecnica. Oppure ci sono proprio dei siti professionali dove si può chattare. Diciamo che la nostra è una chat un po' particolare perché le persone che alla fine cercano un ascolto attraverso questa chat sono non solo donne, sono donne giovani, meno giovani, anche anziane, ma anche uomini giovani, meno giovani, con i loro problemi, per le donne principalmente aborto, post-aborto, e per gli uomini direi sia il problema della donna che è rimasta incinta e l'uomo va in crisi, soprattutto se è giovane. Abbiamo così fatto questa esperienza. Ma anche papà che vedono la propria famiglia trasformarsi e non sanno come reagire di fronte ai figli che fanno scelte particolari o problemi particolari di intesa, comunque di comunicazione. Allora, queste persone in chat cercano principalmente ascolto. Non sembra vero di aver trovato qualcuno che, privo di interessi, si mette a disposizione. Forse il fatto che la chat sia anonima, perché è protetta dalla privacy, consiglia di aprirsi un filino di più. Ma non sempre, perché il dolore blocca, paralizza, e per cui è molto difficile entrare in relazione con le persone in questo modo. Però non è impossibile, perché a volte c'è proprio il desiderio di buttare fuori questo nodo che si ha in gola, questo peso enorme che si porta, e quindi trovare qualcuno che ascolta, senza giudicare, qualcuno che è lì soltanto a raccogliere questo sfogo, ad abbracciare in un certo senso idealmente la persona, cercando di dare delle risposte di positive, di speranza. Già il fatto di dichiarare sono incinta o ho un problema, la risposta sarà: che bella notizia, meraviglioso, lei è una donna fortunata. Quindi ecco, si tratta proprio di questo. Ascoltare, non giudicare, accogliere, consolare e consigliare di proseguire magari questa chiacchierata in un CAV, in un centro, in una realtà che è predisposta a questo nella città dove si trova la persona, oppure affidarsi ad un numero verde come quello di Fedeterapia o come SOS Vita, insomma, magari al telefono. Qualcun altro professionista potrà rispondere nel modo più corretto.
Quindi,
Quindi,
allora, quindi voi
voi
dalla
dalla
chat
chat
mandate
mandate
le donne
le donne
eventualmente o le
principalmente
persone
o le
che vengono
persone
da
che
voi
vengono da voi
presso
presso
quelli che
quelli
possono
che possono
aiutarle più
aiutarle più
concretamente.
concretamente.
E
Sì.
a
E
quella che è la
quella che
vostra
è la vostra
esperienza, le
le
donne che si
donne che
trovano
si
di
trovano di
fronte al
fronte al
problema di
problema di
abortire
abortire
hanno
hanno
essenzialmente,
essenzialmente.
principalmente un problema economico, oppure hanno un problema di, appunto, solitudine?
Ma il problema economico, per la verità, nelle chat non emerge mai. Noi lo sappiamo che c'è questo problema in molte donne, perché quelle che vanno ai CAV a chiedere aiuto spesso hanno problemi economici. Ma le donne, l'abbiamo scoperto anche recentemente nel nostro convegno, le donne che vanno ai CAV in pratica hanno già deciso di non abortire. Quindi se vanno nei CAV è perché hanno un problema economico. Non scelgono di tenere il bambino dopo che gli abbiamo risolto il problema di carattere economico. Dalla nostra esperienza, il problema economico non emerge, emerge il problema della solitudine, sicuramente della solitudine, molte volte del timore di essere redarguiti da un punto di vista sociale, familiare, di trovarsi contro la famiglia. Ecco, questa è la nostra esperienza, oppure di abbandono, di non sostegno da parte dell'uomo. Questa è l'altra gran faccia chiara della medaglia, l'assenza dell'essere maschile, ecco, della figura maschile. D'altronde, noi l'abbiamo visto anche nei nostri articoli, l'articolo più letto in assoluto degli oltre 420 che ci sono sul nostro sito è Il padre assente. Sono più di 40.000 lettori. Vuol dire che quello è forse uno dei problemi della nostra società e quindi vuol dire che se manca il padre, manca la figura maschile a prescindere. Io temo di dover dire così, perché l'uomo che incontra una donna sa fare o decide di fare l'uomo come dovrebbe per aiutare la propria famiglia, per prendere per mano la propria famiglia. Quindi questo piuttosto è la nostra esperienza, più che il discorso di carattere economico.
Questo discorso dell'assenza del padre meriterebbe una trasmissione a parte, basta però far riflettere i
I
nostri
nostri
ascoltatori
ascoltatori.
sul fatto che oggi c'è una cultura proprio anti-uomo, anti-padre. Pensate a tutte le, non solo la moda così fluida del gay, dell'uomo effeminato, che ormai va più di moda che rispetto all'uomo. Uomo, come era una volta l'attore, il cantante, era il macio, invece adesso sono tutti un po' fluidi, un po' truccatini, primo. E secondo, c'è questa colpevolizzazione, il maschio per essere maschio già è in colpa, poi se è bianco peggio, ma insomma in un posto come il nostro, dove ancora non c'è un grosso problema di conflitto razziale, i maschi si devono sentire in colpa perché sono maschi e perché ci sono i femminicidi e per carità, deprecabilissimi, però non si dice quanti maschicidi ci stanno, si dicono solo i femminicidi e i maschicidi sono molti di più dei femminicidi, ma non lo dice nessuno. Questo, ripeto, è un problema di cui forse un giorno parleremo un'altra volta, per non, adesso ci porterebbe troppo fuori rispetto a quello che io invece vorrei far conoscere ai nostri ascoltatori, cioè vorrei far conoscere ai nostri ascoltatori il libro che hanno scritto le nostre amiche, e non so se avete la copertina, se no lo vado a prendere io di là. Ecco, si intitola Una chat per la vita. Ecco, lì va bene. Una chat per la vita, cioè hanno preso alcune delle conversazioni che hanno avuto con le persone che le hanno contattate e le hanno riportate in questo libro che è veramente commovente e che offre delle testimonianze da brividi. E allora credo che loro saranno felici, ecco, grazie alla regia che ce l'ha fatto vedere bene, credo che loro saranno felici di leggerci qualche cosa. Quindi lascio di nuovo a loro la parola.
Voglio spiegare com'è nato, se mi permetti, Francesca. Quando le chat sono incominciate, nessuna di noi due aveva in mente di scrivere un libro, ma proprio non ci avevamo minimamente pensato. Abbiamo visto che le chat incominciavano ad aumentare. E abbiamo pensato di fare delle fotocopie da mandare ai nostri sacerdoti. Più di questo non ci è venuto in mente. Dobbiamo a due preti, due grandi sacerdoti che ci sono stati vicini, a uno l'idea del libro e all'altro la possibilità di stamparlo, il fatto che il libro poi sia stato stampato. Il primo è Don Andrea Tosta. Quando hai cominciato a capire che lui ci segue sempre, ci aiuta, ci sostiene, anche, risponde anche lui a chi ha bisogno. Quando gli abbiamo detto che le chat continuavano a aumentare, lui ha detto che dovevamo assolutamente scrivere un libro perché sarebbe stato utile sotto tantissimi punti di vista. E quindi ci siamo messi a pensare come scriverlo. Naturalmente bisognava eliminare tutti gli aspetti legati alla privacy, perché la privacy è importante, non volevamo violare così i segreti di nessuno, anche perché quando scrivono queste persone e ci scrivono per lungo tempo, una chat può durare ore, possono tornare per giorni. Quando scrivono, spesso poi ci dicono nome, cognome, dove abitano, tutto. E allora noi abbiamo prima di tutto eliminato tutto ciò che potesse portare a un riconoscimento, ma poi bisognava trovare una casa editrice disposta a stamparlo e non riuscivamo finché non ci siamo imbattuti in Don Gabriele Mangiarotti, l'altro grande sacerdote, che come ha letto il PDF che avevamo realizzato, subito ci ha trovato in 2 giorni la casa editrice Ares. Abbiamo pubblicato il libro, si è esaurita la prima edizione, si è esaurita la seconda edizione, ne abbiamo fatto una traduzione in inglese, speriamo di trovare una casa editrice che voglia pubblicarlo. Chiaramente noi devolviamo tutto il ricavato al Movimento per la Vita di Varese. Tengo a precisare una cosa, che Don Andrea Tosca ha consacrato il nostro libro al Cuore Immacolato di Maria, che vuol dire forse una cosa grandissima che non so neanche se noi riusciamo a capire fino in fondo, però è un bene di sicuro che ci aiuta.
Ecco, prima di cominciare a leggere le testimonianze, una cosa che mi preme far conoscere ai nostri ascoltatori, nel mio piccolo, quel poco che ho fatto di simile a voi, io mi rendo conto, e forse i nostri ascoltatori non se ne rendono conto, che quando ci si trova a parlare con le persone di questi problemi grandissimi che loro hanno, c'è un coinvolgimento per forza personale, cioè si soffre con loro. E a farlo tutti i giorni, con tante persone in continuazione, si rischia di andare pazzi. E allora io immagino che voi abbiate risolto, diciamo così, il problema con appunto un sostegno spirituale serio. Volete spiegarci questa cosa? Chi ci
Chi ci
risponde?
risponde? Sostegno spirituale. Allora, intanto abbiamo capito fin da subito che non si poteva limitare, come dire, il rapporto con la persona in chat, così come avremmo fatto, come dire, con chiunque, no? Perché la persona che avevamo davanti aveva una sofferenza molto grande, per qualcuno proprio parlava pochissimo, quasi proprio ogni tanto una parola, ma si capiva che c'era una sofferenza grande. Quando c'è la sofferenza grande, e quindi la persona svela l'anima, quello che ha dentro. Non bastano le nostre parole, cioè le parole riflettono quello che noi abbiamo dentro, quindi anche noi dobbiamo parlare con la nostra anima. E quindi è chiaro che questo tipo di supporto non lo si può fare come lo si farebbe, come dire, in studio, professionalmente, facendo appello a quelle che sono le tue competenze soltanto. E la tua sensibilità, ma attraverso la preghiera, cioè attraverso una preghiera che ti prepari. Quindi si tratta di questo. Da parte nostra, credo che la differenza stia lì. Una chat singolare vuol dire entrare in contatto con le persone e le loro anime. Quindi un po' questo almeno penso. È
Io
quello che mi riguarda.
mi sento
Io mi
di
sento
dire che ho dovuto appunto fare riferimento non soltanto a me stessa e alle mie esperienze, e l'ho capito dalle prime chat, perché io per un anno, ogni volta che suonava la chat, tremavo al pensiero di quello che avrei dovuto dire, e ho capito che quando suona il telefono della chat, io immediatamente rivolgo un pensiero al buon Dio chiedendogli di mettermi le parole giuste in bocca. Mi ricordo la prima chat, ero in un ambiente, diciamo, una non comfort zone per me, perché ero al supermercato. E c'era una ragazza incinta che mi aveva detto, che mi aveva scritto, che era ubriaca e che non sapeva di chi fosse il bambino, perché aveva avuto incontri con diverse persone. Ecco, se io non avessi avuto, come dire, la prontezza di pensare a chied di chiedere l'ispirazione al buon Dio, forse non sarei stata capace di risponderle. Quindi, per quanto mi riguarda, io faccio così. E poi ci sono tutti i miei limiti umani, evidentemente. Per fortuna o per grazia c'è il sacerdote che è sempre pronto, per cui quando sto rispondendo mi accorgo che sono in difficoltà, immediatamente faccio riferimento a lui. Quando c'è, soprattutto quando c'è una persona che vuole abortire, perché ci capitano le donne che ci scambiano per un sito dove si possono praticare aborti, o il sito dell'ospedale della nostra città. Ecco, che è una gran cosa per noi, è il massimo, evidentemente. Ecco, in quel caso io immediatamente contatto il nostro sacerdote e gli chiedo di pregare, e lui immediatamente si mette a pregare. Quindi questo mi permette di così tranquillizzarmi, ecco. E poi certe volte commettiamo gli errori, no? Susanna, capita tutte e due, evidentemente.
Siamo in tre, c'è da dire che siamo anche in tre, giusto? Non siamo sole, cioè noi non ci sentiamo sole a rispondere alla persona che ci interpella, siamo in tre, per cui tra di noi abbiamo anche noi la nostra chat, diciamo, no? E in cui chiediamo l'un l'altro, supporto l'una dell'altra. Magari vado in confusione, non riesco più a trovare una risposta, chiedo aiuto e mi arrivano gli aiuti da parte delle altre. Quindi non, anche noi non ci sentiamo totalmente sole, ecco, di fronte al problema, ed è molto bello questo.
Sì, abbiamo
Bene,
la
grande
grande
aiuto, di
invarianza.
grande aiuto psicologicamente, proprio ci sentiamo supportate anche noi.
Allora è il
Allora, è
momento
il
di
momento di
facciate
facciate
ascoltare
ascoltare.
qualche esperienza, qualche testimonianza. Grazie.
Leggiamo la prima chat del nostro libro. Allora, sono due voci. Susanna farà la parte della ragazza che scrive e io della volontaria che risponde. Il
Ore
microfono.
20 e 47. Buonasera, sono una ragazza di 20 anni. A luglio ho scoperto di essere incinta. Ero già nella settima settimana e nel giro di 3 giorni ho abortito tramite farmaco. Mi sembra sia successo ieri. Ho mille pensieri per la testa, in primis che sia colpa mia, e mi sento male per questo terribile sbaglio. L'ho visto quando è sceso nel WC. Ho pianto tutte le mie lacrime. Era una cosa mia. Pura vita uccisa da me medesima. Ho creato come una vita parallela. Non mi pento di averlo fatto, perché non ero pronta. Ma mi pare di vivere nascondendo qualcosa a me stessa. E quando ci penso, crollo totalmente. Come se avessi ucciso me stessa, una parte magica e naturale. Ho cercato a lungo qualcuno con cui poterne parlare. La mia famiglia, con la quale ho un bellissimo rapporto, non ne sa nulla perché so che distruggerei tutti.
Buonasera,
Buonasera.
mi
Mi
dispiace per
dispiace
lei.
per lei.
Aver provato
Aver
questa
provato questa
esperienza
esperienza
è
è
terribile e
terribile
lo
e lo
sappiamo.
sappiamo.
Se vuole parlare con qualcuno, c'è un'associazione che si occupa proprio di alleviare il dolore dopo l'aborto, al telefono.
Marta?
In chiamata, sì,
Chiamata, sì,
al
al
telefono.
telefono.
Se no,
Se
può
no, può
scrivere qui e
scrivere.
io leggo e le rispondo.
Non so se sono pronta a parlarne a voce.
Come vuole. Allora io sono disponibile ad aiutarla per quello che posso. Quando sarà pronta, c'è il numero verde di Fede e Terapia. 800 969 878.
Bene, la ringrazio davvero. A che orari potrei chiamare?
Di solito H24. Può provare anche adesso. Di giorno senz'altro tutto il giorno. Lei studia o lavora?
Ho iniziato quest'anno l'università, persi un anno al liceo.
Mi
Mi
dispiace se è
dispiace se ha
stata da
fatto.
sola ad affrontare il dolore. Il suo compagno non voleva il bambino.
Non lo sapeva bene neanche lui. È un ragazzo che viene da una famiglia difficile ed è stato cresciuto senza regole e certezze. Purtroppo questo suo essere così confuso ci ha proprio rovinato e io ho deciso da poco di darci un taglio, perché avrei voluto appoggiarmi a lui, mentre ha invece continuato a non fare nulla della sua vita, senza darmi mai stabilità. E purtroppo durante i litigi mi tirava fuori l'aborto, dicendomi cose davvero cattive.
Purtroppo non sempre gli uomini sono pronti per affrontare la paternità. Noi donne siamo più forti. Lei era sola. Se ci avesse conosciuti prima, avremmo potuto aiutarla. Ora lei si trova da sola ad affrontare il dolore. Si tratta però di elaborare il lutto, un processo che dovrebbe cercare di compiere, perché altrimenti questo dolore resterà in lei per anni.
Non riuscirò mai ad elaborarlo completamente perché mi sento davvero in colpa, quasi non accetto di aver causato da sola tutto ciò.
Adesso la ferita è fresca, il senso di colpa è comprensibile, però se si fa aiutare riuscirà a superare, non da sola, è troppo forte. Il ricordo resterà, ma potrà trovare una strada per trasformarlo in crescita personale. Altre donne si sono trovate nella sua situazione e hanno lavorato su se stesse per superare il dolore e aiutare altre persone a non fare lo stesso errore. Può diventare volontaria in un centro di aiuto alla vita nel luogo dove lei abita. Può ascoltare sul nostro sito la testimonianza di una ragazza che ha abortito e si è trasformata in attivista per evitare che altre commettano il suo errore.
Penso potrei aiutare altre ragazze. Il problema è che abito in una città in cui si conoscono un po' tutti e non vorrei lo venissero a sapere i miei genitori. Inoltre, non mi sento ancora pronta.
Certo, ancora no. Prima deve superare il suo dolore, però in prospettiva l'aiuto che può dare ad altre è una grande cosa. Davvero le suggerirei di farsi aiutare. Il numero che le ho scritto è fatto da volontarie che hanno il segreto professionale. Può chiamare criptando il suo numero. Nessuno le chiederà nulla, ma sono abituate a ricevere chiamate da tutta Italia.
Ne ho bisogno e so che devo affrontare questo dolore per trasformarlo.
Va bene, se vuole posso darle anche numeri nelle zone dove abita lei o vicino. Poi decide lei se chiamare.
Di associazioni antiaborto?
Queste sono
Queste sono associazioni.
associazioni che sostengono le donne in difficoltà per la gravidanza, come facciamo anche noi. Se non trova quello che cerca, mi può ricontattare. Però chi si occupa proprio del post-aborto è quel numero verde che le avevo scritto sopra. 800 969
Capito. Grazie davvero.
Di nulla.
Nulla.
Mi faccia
Mi faccia
sapere
sapere.
se posso fare qualcosa.
Avevo bisogno di parlarne senza vergognarmene come una ladra. Spero di trovare conforto, chiamando poi il numero.
Chiami. Vedrà che l'aiuteranno.
Beh,
Beh,
sono così. Questa è la vostra esperienza. Facciamo in tempo a leggerne un'altra? Ne
vogliamo leggere una
leggere una
positiva?
positiva?
Allora
Allora
possiamo
possiamo
leggere la
leggere
numero
la numero
27.
27.
Questa
Questa
volta io
volta
faccio
io
la
faccio.
parte della ragazza e Susanna fa la parte della volontaria. Ho quasi 26 anni, fidanzata da soli 4 mesi e ho scoperto di essere in attesa la scorsa settimana. È stata una notizia inaspettata perché con tante attenzioni non ci aspettavamo questa gravidanza. Io vorrei tanto tenere il bambino, il mio ragazzo anche, ma ho tanta paura del giudizio delle nostre famiglie, che sarebbero abbastanza contrarie. Da premettere che io conosco la sua famiglia e lui la mia, ma data la nostra storia prematura, non vorrei essere una delusione per la mia famiglia. Ho anche consultato un ginecologo per un aborto farmacologico che dovrei avere domani, ma sono in totale difficoltà. Ho paura di prendere una decisione sbagliata e di pentirmene.
Grazie per aver scritto. Capisco bene il suo turbamento e il suo timore. Ci credo che sia spaventata. Però ha ragione sul fatto che una decisione di aborto porterebbe ad un pentimento. La nostra esperienza è piena di questi dolori, di ragazze e donne che si portano dietro per sempre il peso di aver rinunciato al figlio che aspettavano. Possiamo aiutarla da ogni punto di vista, psicologico, di amicizia o economico. Basta sapere di cosa ha bisogno e ci siamo. Sulla RU direi di leggere e ascoltare la testimonianza di una ragazza poco più grande di lei. C'è un articolo proprio sul nostro sito, Aborto a domicilio.
Ho
Ho
letto
letto.
tante opinioni sulla RU 486 che mi hanno spaventata molto. Sono abbastanza sensibile, amo i bambini e il pensiero di impedire la vita al mio mi fa stare molto male. Per fortuna non abbiamo problemi economici, perché entrambi lavoriamo. Il problema sono solo le nostre famiglie. Nonostante il 2021, ci sono ancora mentalità chiuse, soprattutto qui.
Anch'io ho la stessa sua origine, anche se vivo qui da sempre.
Il mio
Il mio
ragazzo
ragazzo.
ha perso il suo papà per una malattia. Lui ci sta malissimo per questa mia decisione.
Non si può essere condizionati dalla famiglia di origine al punto da rinunciare ad un bambino. Prima o poi voi vi formerete la vostra famiglia e lascerete le case dei genitori. Il suo ragazzo sarebbe disponibile ad aiutarla a tenere il bimbo?
Sì. Lui asseconda le mie scelte pur di non vedermi star male. Quindi la questione dell'aborto lo accetta, ma non lo condivide, anche perché ha 30 anni. Comunque abbiamo una giusta età per diventare genitori.
Lei è doppiamente fortunata. Avete un lavoro. Lei non è sola. Guardi. Lo shock iniziale si supera con l'aiuto delle persone care. Pensi che il vostro bimbo c'è già?
Io con i bimbi sono abituata, ho due nipotini che ho curato molto, quindi non mi sento inesperta. Infatti avevo pensato di parlarne con mia sorella anche, sarebbe l'unica che comprenderebbe di più la situazione, anche se ho tanta vergogna. Sono passati solo 4 mesi.
Concepimento. Vostro figlio desidera solo essere amato da voi due e dal resto della famiglia. La vergogna passerà. Il bambino è più importante di quello che pensano gli altri. Non siamo nell'Ottocento. Lei non ha fatto un'azione cattiva di cui vergognarsi. Lei è una mamma, lo è già. Il suo pensiero primo va al piccolo, non agli estranei. E il papà ha anche lui il diritto di amare questo piccolo.
La signora ci lascia e poi ci ricontatta un'ora dopo. Comunque ho visto la testimonianza di Natasha, ho i brividi, è assurdo. Anche a me hanno detto che è una semplice compressa che porta a una normale mestruazione, leggermente più intensa.
Lei è una ragazza fortunata perché ora sa e può scegliere con il cuore e con la mente.
Nel mio inconscio la mia scelta l'ho già fatta. Avevo bisogno di un supporto in più. La ringrazio tanto.
Evviva, evviva!
Evviva!
Questa cosa questa è bella. Veramente, ce ne sono di belle. Quante in proporzione ce ne sono più di belle o di brutte?
Sono molte di più le brutte, purtroppo. Noi ogni volta che salviamo un bambino, salviamo. Adesso ho usato un verbo un po' importante, che contribuiamo a salvare un bambino, siamo felici, ma è una percentuale irrisoria. Ieri proprio abbiamo avuto l'informazione che siamo riusciti a, così, a aiutare una mamma a fare la scelta giusta. Era arrivata sulla nostra chat che voleva abortire e poi è successo il miracolo. Ma lì c'è stato un intervento dall'alto, perché mentre io rispondevo alla chat, il sacerdote andava in chiesa a pregare, altre persone dicevano il rosario, cioè. Le nostre parole sono sempre così mediate, ecco, una mediazione di qualcuno che parla per noi, ecco.
Beh, è fondamentale certamente l'intervento di Dio in queste cose, è fondamentale e è peccato queste cose non poterle scrivere veramente nel cielo e farle sapere a tutti. Ci possiamo limitare noi a promuovere questo libro, a regalarlo in giro, a farlo vedere alla gente e sperare appunto che, ecco, mettere nelle mani del Signore il fatto che queste testimonianze arrivino in tutti gli angoli della terra. Adesso, prima di chiudere, non so se c'è tempo di un'altra testimonianza, bene, se no, ne avete un'altra da leggere?
Ce ne sono tantissime, sono tutte piuttosto lunghe. Dici tu, Francesca.
Dunque, abbiamo un quarticello d'ora, 10 minuti.
Allora, sai cosa? Forse potremmo iniziarne una, forse, e poi proporre agli ascoltatori, se vogliono, di continuare a leggersela per conto loro, acquistando il libro. Ripetiamo che il ricavato va al Movimento per la Vita. Guarda, ce n'è una non tanto lunga, Susanna, la numero 34. Ci scrive una mamma. Sono la mamma di una
Mamma di
ragazza di 27 anni, è incinta e ha deciso di tenere il bambino pur non avendo un compagno accanto. La ragazza vive con me e mio marito. Il problema principale è appunto mio marito. Al momento non accetta la cosa, sta andando fuori di testa e io non so come aiutare mia figlia.
Sono felice che abbia deciso di tenere il bambino e che ci sia la madre che la sopporta. Dove abitate? Per capire come aiutare, se con colloquio con il marito o altre proposte.
Abitiamo a
Abitiamo a
in provincia di,
provincia di,
ovviamente abbiamo tolto i riferimenti.
possiamo fare diverse cose. Contattare il CAV di trovare un'abitazione provvisoria per la ragazza, sostenerla con progetto se ha bisogno. Lavora? A che mese
La
è?
ragazza lavora part-time, ma non siamo certi che le rinnoveranno il contratto. È incinta di 10 settimane circa.
Se mi dà un po' di tempo, posso contattare il CAV. Che ne pensa?
Va bene.
Va bene. Mi può scrivere fra una mezz'ora e vedo se mi risponde qualcuno. A più tardi.
Va
Va
bene,
bene,
grazie
grazie.
mille.
Prego.
Certe volte
Certe
il
volte il
problema è
problema è la famiglia.
la famiglia, qualcuno della famiglia. In questo caso è stato il padre, però spesso, devo dire purtroppo, è la madre che non sostiene la figlia. Lì il ruolo fondamentale lo giocheranno gli amici. Non so, il bambino che appunto ieri abbiamo saputo che nascerà. Deve la sua sopravvivenza all'amica della ragazza incinta, a lei che ha saputo del nostro libro, ha saputo della nostra chat e quindi l'ha convinta. Questo è, gli amici possono fare la differenza.
Bene, allora per concludere questo nostro incontro, io volevo fare un'ultima domanda a Vittoria soprattutto. Noi siamo reduci di un incontro a Gazzada, in provincia di Varese, organizzato da lei e dal Movimento per la Vita anche di Trento, e dove non solo c'è stato un raduno del Movimento per la Vita, ma sono state invitate anche tante associazioni, moltissime associazioni pro-life, tra cui appunto Pro Vita e Famiglia, e anch'io sono stata lì. E volevo chiedere a Vittoria di darci un po' di speranza alla luce di quello che è successo nell'incontro. Quali sono i problemi del mondo pro-life oggi che sono emersi in questi 2 giorni e quali sono appunto le speranze?
Guarda, sono contenta che tu me lo chieda, perché ancora ho l'eco dentro di quel bello che è venuto fuori domenica a Villa Cagnola. Poi, se gli ascoltatori vogliono, ci sono diversi articoli che raccontano che cosa è successo in quella 2 giorni. Però, per fare riferimento a quello che mi hai chiesto, ci siamo incontrati come associazioni pro-life intorno a un tavolo. È la prima volta in Italia. L'idea che insomma mi è venuta è stata proprio dire: ma è possibile? Ognuno fa il suo pezzetto di strada, certe volte ci guardiamo in cagnesco e ognuno pensa di essere il più bravo di tutti, e in realtà siamo tutti parcellizzati. Non riusciremo mai a ottenere l'obiettivo, perché l'obiettivo è far capire che lì c'è un bambino. Poi le modalità per farlo capire ognuno ha le proprie, però tutto il mondo, anche i sassi, devono sapere che lì, quando la mamma è incinta, c'è un bambino. A 18 giorni dal concepimento batte il cuore. Questo è un dato scientifico che con la religione, con la fede non c'entra proprio niente. Per cui noi vogliamo raggiungere tutti, anche i non credenti, anche gli abortisti, anche quelli che sono convinti che quello sia il bene della donna, ma per farlo dobbiamo trovare unità tra di noi. Ce l'ha detto l'arcivescovo del Pini il giorno prima: basta individualismo. Lui l'ha detto in un modo molto più gentile di me: no all'individualismo, bisogna sedersi intorno a un tavolo e trovare il modo di trovare delle strategie comuni. Ogni associazione manterrà la propria specificità, i propri carismi, ma tutti insieme dobbiamo fare questa rivoluzione culturale. Si tratta di una rivoluzione culturale, quindi ce n'erano forse 12, 13, ma io posso immaginare che ce ne siano 100 in Italia di associazioni pro-life. Quindi questo è un invito. Quelli che io non ho raggiunto per mia così pochezza, per mia miseria, ci raggiungano loro, perché noi vogliamo veramente tutti fare la differenza e cambiare questa mentalità terribile che caratterizza il nostro mondo di oggi, e cioè la convinzione che quando uno ha un problema, il problema lo elimina. No, quando uno ha un problema, il problema lo risolve, e la risoluzione non per forza deve essere l'eliminazione del bambino che una donna aspetta. Quindi questo in sintesi, ma Susanna può dire, e anche tu, Francesca, puoi dire altro rispetto a quello che ho detto io.
Invito tutti a leggere l'articolo che è stato appena pubblicato proprio come commento, resoconto di questo convegno sul nostro sito e si intitola Il tavolo del miracolo, www.vitavarese.org.
Bene, allora
Bene,
io
allora io
vi
ti
ringrazio,
ringrazio,
confermo che
confermo che è
è stata una
stata
2 giorni
una 2 giorni
importante, che ha
potente,
dato speranza.
questa.
E spero davvero che riusciamo con l'aiuto dello Spirito Santo a superare i particolarismi, a superare le lotte intestine, a superare le critiche l'uno con l'altro, perché ovviamente quello è tutto frutto del nemico, del divisore. È chiaro che lui divide per mestiere, no? E invece, se noi trovassimo l'unità, ecco, l'unità intorno a un obiettivo è già tanto. L'obiettivo che ha detto Vittoria, quello di riconoscere che dentro la pancia di una mamma c'è un bambino. Smettiamola di parlare di embrioni, di cosi, di feti, di quello, di quell'altro. Tutti insieme, fin dal giorno 1, fin dal giorno del concepimento, lì c'è un bambino che ha la stessa dignità mia e vostra, di chi state ascoltando, di tutti quanti. Un bambino che, se siamo in un paese civile dove vale il famoso principio d'uguaglianza, tanto sbandierato per tanti motivi, deve valere a maggior ragione affinché non ci siano ingiuste discriminazioni basate sull'età, perché che lui non debba nascere o debba nascere a secondo di quello che decide qualcuno è una ingiusta discriminazione che si può fare, si può perpetrare perché? Perché è piccolo, non si vede e non può parlare. E allora, uniti insieme con lo scopo di far capire al mondo che quello è un bambino che ha la sua dignità, io chiedo a tutta Radio Buon Consiglio preghiere perché veramente questo primo passo fatto a Gazzada sabato e domenica scorsi possa essere il primo passo di un lungo cammino che porta tanti, tanti frutti per la vita e per il bene dell'umanità. Vi ringrazio, ringrazio moltissimo Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera e ci vediamo il prossimo mese.
Grazie, grazie a te per averci invitato e grazie a Radio Buon Consiglio per averci ospitati.